Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ricordiamo gli Apostoli, in questo momento Simone e Giuda, e chiediamo alla loro intercessione, affidiamo alla loro intercessione oggi l'unità e la fedeltà di tutte le comunità, di tutte le chiese che appartengono al Signore Gesù in tutto il mondo.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini, capitolo 2, versetti 19 e 22. Voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù, in Lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore. In Lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazioni di Dio per mezzo dello Spirito. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca.
Capitolo 6, versetti 12-19. In quei giorni egli se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli. Simone, al quale diede anche il nome di Pietro, Andrea suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo figlio di Alfeo, Simone detto Zelota, Giuda figlio di Giacomo e Giuda l'Iscariota che divenne il traditore. Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era grande folla di suoi discepoli e grande moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme, dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Parola del Signore. Non sono letture proprie questi due apostoli, anche se c'era la possibilità di scegliere, ad esempio, la lettera di Giuda, qualche cosa dalla lettera di Giuda, che molto probabilmente è lo stesso Giuda di cui si parla qui oggi, di cui facciamo oggi la festa. Abbiamo il testo degli Efesini che ricorre abitualmente nelle feste degli Apostoli e poi il testo molto bello della costituzione, della scelta dei dodici in Luca. Ecco, vediamo, diciamo una parola su queste due scritture.
Nel Vangelo mi colpisce sempre questa notte di preghiera. Gesù sulla montagna, il termine, il verbo in sé è proprio solo di questo passo, anche se poi troviamo ad esempio a Getsemani questo ritirarsi in preghiera in certi momenti, non solo lì, in certi momenti cruciali. Ma qua Pietro, è già stato ricordato la chiamata di Pietro, di Giovanni, di Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni. Infatti viene detto che tra i suoi discepoli ne scelse 12. Quindi per Luca è una scelta ulteriore, preceduta da una preghiera lunga. È un po' come dice Efesini: venite edificati nello Spirito Santo. Mi sembra che questo elemento anche per Gesù è un'operazione che ha bisogno di una, di un tempo di invocazione, di discernimento, di preghiera, di affidamento a Dio. E per Luca poi ancora più avanti ci sarà più tardi l'invio, solo al capitolo 9, chiamò a sé i dodici, diede loro potere, autorità su tutti i demoni. Insomma, mi sembra che sia una scelta progressiva. Questo è il momento dove vengono costituiti come un circolo di dodici, si dice i nomi. Giuda viene ricordato come Giuda di Giacomo. Nella lettera dice fratello di Giacomo, e potrebbe essere appunto la stessa indicazione, non è detto che debba essere il padre questo Giacomo, Giuda di Giacomo. Qua viene chiamato solo Giuda di Giacomo, che normalmente è il nome del padre, però nella lettera è fratello di Giacomo, viene esplicitato, che, e quindi poi fratello di Giacomo poi si intenderebbe della famiglia di Gesù.
Della famiglia di Gesù, sì, sì. Lo dice anche l'inno che abbiamo cantato stamattina, le lodi. Secondo l'elenco, non so se è in Marco, mi pare. Noi sappiamo, erano in cinque fratelli maschi. Poi la tradizione dice che sono cugini. Comunque sono elencati cinque maschi, più le sorelle che non sono elencate per nome. I suoi fratelli, poi c'è l'elenco. Giuda, Giacomo, Simone, eccetera, insomma, non sono tra noi, e le sue sorelle non sono tra noi. Quando fa la visita a Nazareth, pare che sia in Marco, c'è l'elenco. E allora è molto molto probabile che sia Giacomo della lettera, che poi diventa il capo della chiesa di Gerusalemme, non è un caso, un parente di Gesù, sia Giuda siano parenti di Gesù. Questo è sempre stato ritenuto, addirittura l'inno che abbiamo cantato indica in Giuda una della famiglia carnale, insomma fratello di carne, dice, no?
Carne frater,
fratello quanto alla carne. Sì, sì, sono, la tradizione li interpreta poi come cugini, nel senso che crede che Maria è vergine. Quindi interpreta fratello in un senso più lato, cosa possibile, ecco, ma è comunque della famiglia, della parentela di Gesù.
Io uso del mio minuto a disposizione per leggere la finale della lettera di Giuda, che è molto bella, al versetto 3:20. Ma voi, carissimi, costruite il vostro edificio spirituale sopra la vostra santissima fede. Pregate mediante lo Spirito Santo. Conservatevi nell'amore di Dio, attendendo la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna. È molto bello perché si prega mediante lo Spirito e bisogna conservarsi nell'amore di Dio, si deve attendere la misericordia di Cristo.
Ma anch'io avevo letto la lettera di Giuda e sottolineo due versetti che mi sembravano molto belli. All'inizio, il versetto 3 esprime l'amore dell'Apostolo per la custodia della fede e dice: avendo un gran desiderio di scrivervi riguardo alla nostra comune salvezza, sono stato costretto a farlo per esortarvi a combattere per la fede che fu trasmessa ai santi una volta per sempre. Mi ha sempre colpito questa cosa perché mi sembra che sia proprio questa la continua, che forse continua anche adesso, missione degli Apostoli a custodire la Chiesa per combattere contro tutto quello che può allontanare, deviare dalla fede, la fede che fu trasmessa ai santi una volta per sempre, cioè l'annuncio di quelli che sono stati testimoni oculari, come dice l'introduzione del Vangelo di Luca, testimoni oculari, e sono divenuti servi e ministri della parola, e credo che si possa confidare che continuano ad essere. E anche qualche versetto prima di quelli che ha letto Sara, voi ricordatevi delle cose che furono predette dagli apostoli del Signore Gesù Cristo, cioè tutto quello che Gesù dice anche per difendere e custodire gli stessi apostoli nella prova della sua passione, perché possano essere testimoni della risurrezione. E lo scopo è essere edificati ed edificare il Tempio di Dio, come poi dice la lettera agli Efesini.
Mi colpisce molto questo salire sul monte e questa scelta, cioè mi sembra proprio un atto sovrano del Signore, e poi questa dopo questo appartarsi e questa scelta così pensata evidentemente nella preghiera, ispirata ovviamente dal Padre, discende. Quindi mi sembra veramente il re col suo corteo, ecco, e poi questo accorrere di gente, ma mi sembra un'immagine anche prospettica in qualche modo, c'è questo grande accorrere di gente che poi, se si guarda in prospettiva tutta la vicenda di Gesù, così fa ancora molta più impressione. Finora Gesù ha avuto un grande seguito, tranne il suo ministero è cominciato in Galilea, da poco ci sono state appunto le prime chiamate, c'è stato un rifiuto a Nazareth, nella sua città, e qui però continua questo successo. Mi sembra in qualche modo profetico.
Mi piaceva ricordare questa parentela di Gesù, è una cosa da considerare, perché bisogna anche rappresentarsi, anche se no, i Vangeli non sono stati scritti con questa intenzione, ma sappiamo che sono i libri della fede, tutti i credenti in Gesù hanno sempre cercato di immaginarsi e questa avventura di avere un cugino, che poi è Messia, figlio di Dio, insomma è qualche cosa, e rimane un cugino. Qui dice Giuda, nell'inizio della lettera, Giuda, servo di Gesù Messia, e poi fratello di Giacomo, si qualifica così. E l'altro aspetto nel Vangelo è Luca che sottolinea questo punto. Luca, come dice nell'introduzione del Vangelo, non è un testimone diretto, ha fatto ricerche, ha sentito i testimoni, ha letto scritti che erano già stati scritti, eccetera. È Luca che però ci avrà messo anche del suo, io penso, è per questo che ha ispirato il Vangelo. Il suo che ci mette qui è che Gesù pregò prima di scegliere i dodici. Anche gli altri Vangeli dicono, cioè Matteo e Marco, che scelse i dodici. Luca dice che Gesù tutta la notte pregò. Forse vuol sottolineare proprio questo aspetto, che la scelta dei dodici è una scelta ispirata. Certo, noi sappiamo che Gesù è il figlio di Dio, quindi noi avremmo scritto Gesù sapeva tutto e scelse, che Luca non dice così. Luca vuole sottolineare come Gesù ha scelto, è anche un esempio. Io ho l'impressione che Luca scrive anche mostrando che Gesù è un esempio, si deve fare una scelta importante, questa scelta deve dipendere il più possibile da Dio. Dice che pregò Dio
tutta la notte. Insomma, è un esempio, a me sembra sia significativo, qualunque cosa uno voglia ricavarne. Luca sottolinea questo aspetto. E poi tutte le volte che celebriamo la lettera agli Efesini, l'abbiamo meditata, dobbiamo ricordare che quando diciamo che l'ecclesia, cioè l'assemblea sarebbe del Messia, Gesù, è fondata sui dodici, qui è gli Efesini che dicono, mettono i dodici come fondamento, altrove il fondamento è Gesù, altrove il fondamento è Gesù, in altri testi, cosa ben comprensibile. E dice i dodici, anzi gli Efesini dice gli apostoli e i profeti, significa che la Chiesa è fondata su Israele, perché i dodici sono i rappresentanti dell'Israele escatologico e sono la promessa, è riconosciuto da tantissimo tempo questo agli esegeti, che quasi sicuramente è un atto del Gesù terreno la scelta dei dodici, perché non c'è mai discussione dopo nella tradizione su chi siano i dodici, c'è discussione anche negli atti. Vuol dire che è una scelta personale di Gesù, e la scelta dei dodici è un atto messianico di primo ordine. Non si proclama che uno è il Messia solo con le parole, sono ancora più importanti i gesti e i fatti. Scegliere dodici attorno a sé fra i discepoli, costituì i dodici, significa io sono il Messia.